Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Prima di andare a dare subito il buon pomeriggio a Luca Calamai, rispondo a Carlo brevemente. Carlo, forse non hai sentito quello che ho detto e quindi mi vuoi tirare dentro una polemica che non ci voglio assolutamente entrare. Sono stato chiaro dall'inizio. Prima un tifoso della Juve ha detto il rigore che per la Juve non l'avrei mai dato. E io ho detto sono d'accordo con te. Il primo, io non avrei dato forse manco il secondo. Per cui... Però quindi non entriamo, non capiamo male per portarci poi dentro discorsi di parte e di bandiera, perché con me, lo sapete, sta cosa non cecato a questo giochino. Allora, dunque Fonseca, tra l'altro, chiudo rispondendo a Gari, parla anche del rigore sia che ha ricevuto loro che hanno ricevuto gli altri, quindi faceva un discorso più generale. Vado a dare il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao Marco, allora mi obblighi, perché hai aperto il dibattito, a toccarlo questo problema. Non lo volevo fare come argomento primario, ti devo dire la verità, perché volevo partire con una bella storia, però poi la cronaca e quello che hai appena detto impone una riflessione su un principio che è quello che è un tuo cavallo di battaglia da sempre. Quando facciamo delle riflessioni, quando Marco Piccari, Maracanà, fanno delle riflessioni sul discorso arbitrale, prima di tutto lo fanno a malincuore, perché sì, te hai sempre avuto una dichiarata simpatia verso una categoria, quelli degli arbitri, che svolge un ruolo ingrato, commette degli errori, certo, però hai sempre giustamente difeso il fatto della malafede, che non fa parte ovviamente di questo ragionamento, ed è un dispiacere per tutti quando sbagliano gli altri. Quindi faccio questa premessa per confermare e ribadire e dare ancora più forza al ragionamento che facevi prima. Però non c'è dubbio che oggi un piccolo campanello d'allarme dobbiamo darlo, perché ne abbiamo viste tante cose che ci hanno lasciato dei dubbi, si può dire. Dalla punta dell'iceberg è il rigore, secondo me, non dato alla Roma, Baldanzi, che secondo me c'era abbastanza evidente, a certe scelte estremamente discutibili. Ma lo ribadisco proprio per cavalcare il tuo ragionamento. Non voglio entrare nel merito specifico, anche se i dirigenti della Roma hanno rimarcato anche con toni abbastanza duri, voglio dire anche comprensibilmente duri per certi versi. Ecco, però. Avviso ai naviganti, avviso al mio amico Gianluca Rocchi, di solito ti dico per esperienza il mese preoccupante era novembre per gli arbitri, perché comunque il campionato poi prende un percorso, si incattivisce un po', ci sono situazioni di delusioni, di incertezze. Ecco, ieri, in tutta la giornata, Marco, di ieri ho visto tanti episodi che mi rendono perplesso e che... Tra l'altro, ripeto, con questo si ripete una cosa che fa parte di un ragionamento che abbiamo fatto insieme tante volte. C'è questo curioso uso del VAR che non ci convince, cioè che non troviamo. Ci sono delle regole, quindi se ci sono delle regole vanno rispettate, sempre e comunque, per carità di Dio. Non siamo noi a fare la rivoluzione. Però ecco, speriamo che sia stato un brutto fine settimana, ecco, per la classe arbitrale, ma noi abbiamo bisogno dei nostri arbitri in forma migliore, tanto più in un campionato come questo dove non ci sarà la squadra che scapperà via, secondo me, quindi dove tutte hanno la speranza di vincere qualcosa, di essere protagoniste di qualcosa, di evitare la retrocessione. Malino ieri, vorrei dire male, e quindi mi auguro che Gianluca Rocchi, che è sempre molto attento, ricordi alla sua squadra che si rientra in campo fra 15 giorni, ma bisogna rientrarci, secondo me, con un altro grado di forma e di attenzione. E così, non so cosa ne pensi, se vuoi chiudere, perché ti ho chiamato in causa.
No, ma io perché...
Di aver interpretato...
Sì, no, hai fatto bene. No, hai fatto bene. No, ci tengo perché noi analizziamo tutto, però non è che, cioè, accennare su un episodio perché ti vogliono portare dentro una polemica, no. Ieri abbiamo visto tanti errori, alcuni grossolani, e quindi bisogna arrivare a... ma soprattutto un'interpretazione che sia più uniforme, perché qui adesso siamo arrivati, Luca, non ti voglio, veramente dopo cercheremo di parlare anche di campo,
no.
Siamo arrivati ad interpretare il pestone, il
Bravo.
Pestone. E allora lì, allora un pestone lo sfiora, un altro è pestone, perché non si capisce più niente. Cioè, se noi già la settima giornata cominciamo a fare l'interpretazione sul pestone, non ne veniamo più a capo. E poi il VAR in alcuni casi interviene, in altri non interviene. E allora non si può.
Perché?
Questo svilisce anche il nostro lavoro, Luca. Svilisce anche il nostro lavoro, perché noi vogliamo commentare il campo, le giocate, i moduli, ma dopo svilisce pure il nostro lavoro. E allora non se ne può più. Cioè, ci siamo un po' rotti le scatole. Ecco,
soprattutto quando poi se ne parlava anche con Gianluca Rocchi, no? Quando ci sono, per esempio, perché non interviene il VAR in una certa situazione? Se non c'è una spiegazione chiara di questo, poi chi anche analizza, come fai te, sempre onestamente, correttamente e senza bandiere gli episodi, fa fatica, no? Perché non hai la spiegazione, non hai la spiegazione di certi errori. E poi ti devo dire che Fonseca, nel dire che ora basta, non può bastare un tocco per dichiarare un rigore, cioè deve esserci anche la lettura del tocco. E guarda, lo ha detto Fonseca, vorrei estrapolarlo dagli episodi di Fiorentina-Milan, ce ne sono tanti e alcuni veramente discutibili, ma lo voglio estrapolare, ma è un dato oggettivo ieri.
Certo.
Cioè, non può, qual è l'interpretazione? Siamo passati, lo sai benissimo Marco, a impazzire sul tocco di mano, va bene? La lettura del tocco di mano, poi siamo passati, ogni tocco di mano era rigore, ora non è più così. Ora ci deve essere anche la volontarietà, comunque deve vincere. Ora il tocco, la profondità del tocco, chi lo stabilisce? Cioè ci sono delle, non può, perché se no uno viene toccato e va giù perché tanto lì è rigore. Ecco, quindi a noi che facciamo buona informazione, nel senso lo facciamo anche sbagliando sicuramente, ma cercando di essere più corretti, più lineari, più asettici possibili, oggi il campanello d'allarme arbitri è giusto darlo, fa parte del nostro lavoro, e speriamo che sia stata un brutto turno di campionato.
Chiudo con un messaggio, no? Dici, il VAR è stato creato per evitare gli errori e siamo d'accordo, allora deve intervenire sempre, e qui non sono d'accordo. Cioè, se tu dai dei criteri, dai dei parametri, o li rispetti sempre, se no diventa, allora lo chiamiamo ogni volta, non è possibile, secondo me, poi per carità magari sbaglio, però non è che puoi far venire il VAR su ogni situazione, se no l'arbitro lo levi e fai l'arbitraggio davanti al video, non è così, non funziona così.
Intelligenza artificiale. Detto tutto questo, ecco, resto convinto che dare a ogni squadra una possibilità,
una chiamata, tu dici
una chiamata, una, no due, ma allora te lo dico ora Marco, se passasse uno il giorno dopo chiederebbero due, e se passasse il due ci sarebbe il terzo episodio, perché non tre? Allora io ribadisco, una di toglimi la soddisfazione, io squadra, io panchina, di dire me lo vai a rivedere per favore, me lo vai a rivedere, decidi te, ma me lo vai a rivedere. E dice, andando oltre quello che, come hai detto giustamente te, sono dei regolamenti chiarissimi. I regolamenti sono chiari, però non sono accettabili da chi vede poi una cosa e dice, ma cavolo, ma vai a vederlo. Perché non vai a vederlo? Ecco, questo perché sennò il VAR diventa ragazzi, il VAR ha cancellato l'80% degli errori. Guardate, è stato, io lo ripartirò fino alla noia, è il più grande atto di democrazia che sia arrivato all'interno del calcio italiano. Quindi non a caso, come vedete, se ne lamentano più le grandi e le piccole, perché ci potrebbe essere un'abitudine legata a una certa
sostanza. Aggiungo un'altra cosa a Luca, che c'è anche un altro rischio, che questo VAR poi porti anche i giocatori, soprattutto in Italia, perché lo vediamo spesso in Italia, ad un atteggiamento un po', che ti posso dire, a essere eccessivi in certe situazioni, perché sanno che c'è il VAR, sanno che c'è la rivisitazione. Allora un calcetto diventa, oddio, mi rotolo per terra, non ce la faccio più, un cammino più, poi dopo si rialzano e volano.
Ci tocchiamo un po' giù.
Sì, esatto.
Ma guarda, ci sono ex calciatori che ridendo mi dicevano, nel momento in cui c'era il rigore, per ogni volta che la palla, il pallone veniva toccato col braccio, con la mano, era rigore, mi dicevano, ma uno come Baggio guadagnava 4 rigori a partita.
Certo.
Perché Baggio era capace in qualsiasi momento di prendere il braccio di uno.
Certo.
Quindi è chiaro che poi il giocatore si adegua a quelle che sono le regole, no? Allora, ecco, trovare l'equilibrio più giusto, e questo è un aspetto, però te lo ripeto, e poi l'ultima pagina, ma noi non siamo mangiardi, e io penso, conoscendoti, non lo saremo mai, ma non siamo nemmeno di quelli che non vogliono guardare quello che succede.
Ma no,
io ho visto
ma
ieri
no,
le
certo.
partite, e tante partite non mi hanno convinto gli altri. Ecco, allora ebbene,
aggiungo un'altra cosa, guarda, ti aggiungo un'altra cosa proprio per essere sempre molto ieri io ero allo stadio a vedere, sono andato a vedere per la prima volta un po' da vicino la Lazio di Baroni, sì. No, dal campo. Il rigore che danno a Castellanos, che poi viene parato, se lo vai a, se andava al VAR non poteva dare rigore, perché c'è un fallo di Dia commette fallo prima, quello non è rigore. Vedi, allora, così, allora ti chiedi come lo utilizzano, cioè perché lì non lì c'è proprio il pesto col il piede, va a toccare la cosa, quello fa fallo prima lui, poi dopo è chiaro, prende il pallone e riceve il fallo. Però lì dici, allora, se il VAR deve essere usato correttamente anche in quei casi dove tu dai il calcio di rigore, la rivisitazione deve essere un po' più attenta, perché poi lo vai a rivedere dopo e dici ma come? Quindi per dirti, cioè, ci sono degli errori, delle superficialità che sono inaccettabili. Questo è quanto, dai.
E possiamo ragionarne, dice, perché c'è sempre, ma noi italiani siamo eccessivi. Sì, ma io oggi sono andato a prendere il caffè, Marco, e qui sotto la redazione,
sì, sì.
E la seconda riflessione dopo la gioia, a parte ovviamente qui sono tifosi tutti a Fiorentina della vita, ma questi arbitri, ma che cosa l'hanno combinato? Ragazzi, noi si parla di arbitri, si parla nella quotidianità, è un uso secondo me maldestro, che ormai però fa parte del nostro modo di dialogare,
sì,
allora
sì.
Non vogliamo, lo ripeto, demonizzare nessuno, ma quando vedi tutta una serie di episodi, ma lo so perché ci sono, c'è il momento del campanello d'allarme, sono sicuro che Gianluca Rocchi questo lo avrà colto al volo e interverrà.
Speriamo, allora, dai. Ti ho portato via del tempo, Luca, scusami.
No, non è tempo. Guarda, noi facciamo una volta ogni 3 mesi, ci hai parlato degli arbitri.
Va bene.
Ma quando ci parliamo, noi vogliamo non fermarci al sano populismo di dire povera Roma, gli hanno tolto il rigore e date 2 punti, oppure, non so, il dibattito ci sono stati sui rigori date e non date in Fiorentina Milan e ancora gli episodi della Juventus. No, noi facciamo un ragionamento su quello che è il momento della classe arbitrale, non una partita, il momento complessivo della classe arbitrale.
Sì, sì, sì.
Allora, rapidamente un po' di belle storie. La
Vai.
Prima volevo partire da De Gea.
Mamma mia.
Perché io ho la sensazione, e non l'ho capito bene questo, che il calcio italiano non abbia capito l'importanza dell'arrivo di De Gea. Cioè, ma guarda, probabilmente i primi a non averlo capito e raccontato sono stati proprio i fiorentini. Io mi ricordo l'arrivo di Ribéry con 10.000 persone allo stadio Franchi mentre lui palleggiava sulle musiche di Rocky. De Gea è arrivato nel silenzio, con l'etichetta di pensionato, un anno fermo. Allora, De Gea è non solo è un valore per la Fiorentina, ma è un valore per il calcio italiano. Sappi che nella sede viola ricevono richieste di interviste dal Times ai giornali spagnoli, francesi, tedeschi. È un campione del mondo e quindi gioca in Italia. E non solo gioca in Italia, ma determina, perché ieri è stato esplosivo, fantastico, micidiale. Ma De Gea è stato altrettanto decisivo nel portare la Fiorentina nei gironi di Conference, perché senza le sue grandi parate, rigore compreso, nella gara contro i simpatici nemmeno tanto i simpatici ungheresi dell'Academy Puskas, ecco, la Fiorentina sarebbe fuori dall'Europa. Allora, vivi Dio che, e devo fare complimenti a Daniele Pradè, che spesso abbiamo anche criticato per certe scelte di mercato, bravo Daniele Pradè, brava la Fiorentina, che hanno portato in Italia un numero uno.
Aggiungo una cosa, ieri non hanno sbagliato gli attaccanti, ha parato il portiere, tutto. Ha parato proprio seriamente i 2 rigori.
Superman.
Sì, sì, straordinario.
Sembrava una roba impressionante.
Sì, sì, sì.
Dopodiché, ecco, l'altra faccia della medaglia è Douglas Luiz della Juventus. Allora, per la serie, caro Marco Piccari, che nel calcio non è bravo chi non sbaglia mai, è bravo chi sbaglia meno. Noi abbiamo sempre fatto dei grandi elogi, giustificatissimi a Giuntoli, ma anche Giuntoli può sbagliare. Ecco, questo investimento che è costato carissimo alla Juve, è costato tra l'altro sangue fresco, perché sono stati anche girati giocatori di talento giovane. Ecco, questo è la faccia di che cosa non sta dando alla Juve, non stanno dando alla Juve i nuovi, perché questa è la faccia più evidente. Ma ti devo dire che Nico Gonzalez, altro investimento importantissimo dal punto di vista economico, non solo non ha dato quasi niente, ma come spesso gli capita, e questo è un grande limite ripetitivo, è di nuovo infortunato. Kupmeier non incide per quello che poteva incidere. Ecco, io dico che queste indicazioni mi fanno pensare che la Juve sia, che io considero ancora la terza candidata al titolo, però che sia lontana da Inter e Napoli, perché se all'infortunio di Bremer, che non è sostituibile, anche se chiaramente verrà sostituito, ma non è sostituibile, si aggiunge il fatto che chi doveva portare qualcosa in più per il momento non sta portando. Altro aspetto importante, questo anche per la nazionale, bisogna fare ancora una volta i complimenti al signor Gasperini, che non sarà simpatico, per carità di Dio, ma lui valorizza i calciatori. Ha preso Retegui, che era un buon progetto, buono, lo ha preso dal Genoa, quindi non dal Real Madrid, l'ha portato a Bergamo. Retegui ha già segnato 7 gol e Retegui sta diventando quel giocatore di cui oggi l'Italia ha assoluto bisogno. L'Italia ha bisogno di un centravanti, e questo ragazzo, grazie al lavoro, grazie alla logica di Gasperini, al lavoro di Gasperini, sta crescendo. E ti devo dire una cosa: quando è arrivato a Firenze Gosens, la prima cosa che ha detto Gosens, ha detto, perché poi praticamente pochi giorni dopo sfidava proprio l'Atalanta, ha detto: io sono onorato di aver lavorato con Gasperini, perché Gasperini fa migliorare i giocatori. Il passaparola di questo ragionamento, caro Marco, poi porta, che so, i giocatori giovani, i giocatori importanti, i giocatori che devono rilanciarsi, andare volentierissimo a lavorare a Bergamo. Poi devi stare alle regole di Gasperini, però bravo Gasperini, lui è veramente un numero uno. E chiudo con due riflessioni. La prima è, va citata, perché l'Udinese è l'esempio del buon calcio, l'esempio che puoi far vivere una realtà di provincia, ma al tempo stesso puoi valorizzare i giocatori. C'è un patrimonio tecnico in grande crescita, Luca è stato convocato in nazionale, tanto per citare l'ultimo, c'è un allenatore nuovo ma che sta lavorando, quindi brava Udinese. Queste sono le storie di calcio che ci piacciono, perché ci piace le metropoli, ma ci piace anche il sano calcio di provincia. E chiudo con Antonio Conte, che ora il grande nemico di Antonio Conte sono le carezze degli avversari. Lui lo avverte il pericolo, lo sa che tutti vogliono scaricargli addosso il ruolo di favorita per lo scudetto, perché questo compenserebbe parzialmente dal punto di vista psicologico il vantaggio che ha il Napoli di non giocare le coppe. Però state attenti, non esiste, secondo me, allenatore più bravo in Italia nel gestire un gruppo che ha un solo obiettivo. Se lui può lavorare per un obiettivo, diventa non il 12° uomo, diventa la parte trainante della squadra. Quindi l'ho scritto nell'editoriale, lo ripeto ora a Maracanà: occhio Inter, occhio Juventus, perché se Napoli scappa poi diventa molto molto complicato recuperare.
Allora, ti do una breaking news velocissima. Gli accertamenti strutturali di cui è stato sottoposto Zapata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del menisco mediale e del menisco laterale. Stagione finita naturalmente per il giocatore. Purtroppo il Torino abbraccia con affetto Duvan, con l'augurio di rivederlo al più presto in campo. Ahimè,
ecco, ci questo è un moltissimo aspetto che ti consegno, Marco.
Sì.
Aspettavo questa indicazione, me l'ero scritta, perché c'è un altro dato che emerge: tanti crociati rotti in questo inizio di stagione.
Lo sai che noi abbiamo fatto un approfondimento con Rongoni, che tra l'altro potete trovare anche il podcast.
Ha detto chiaramente
Luca che gli infortuni aumenteranno, non diminuiranno. E quindi sì, secondo lui sì, si gioca troppo e gli infortuni tenderanno ad aumentare.
Al troppo carico di lavoro,
troppo lavoro, troppo caso, si gioca troppo.
Con tanti giocatori massicci fisicamente. Sì. Non vorrei che che si giocasse un po' troppo, che questi giocatori che poi hanno bisogno di scaricare, ma è il filo, è uno dei grandi temi che tra l'altro, essendoci la sosta,
lo rifaremo, ci torneremo
a valorizzare
assolutamente.
E oggi la domanda è, qui ragazzi oggi sono un po' tutti a rischio, tanti giocatori sono a rischio. Mandragola appena stato su file sollievo, anche lui sembrava crociato, invece è solo la rottura del menisco, ma tanti giocatori importanti, e ti aggiungo giocatori seri, quindi gente che fa vita sana, non è la rottura del menisco figlia di giocatori un po' di questi,
assolutamente, è vero.
Così così. Quindi è proprio un percorso.
Luca, ti saluto con una domanda, se mi rispondi in 30, aspetta, in 30 secondi, perché è una cosa che affronteremo oggi. Fonseca ha ancora la squadra dalla sua parte dopo quello che abbiamo visto, sì o no?
Sì, penso ce l'abbia ancora, ma deve spiegare a Ibrahimovic che lui sta trovando un punto di equilibrio. Come gioca il Milan oggi non è troppo pericoloso. Un Milan così esasperato, secondo me, non può lottare per lo scudetto e rischia anche di andare in Champions.
Bene Luca, grazie, buona Ciao. Settimana, a presto, un abbraccio. Allora, e termina qui Penna e Calamai.
A Maracanã, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.